funziona, eccola qua.
Bene, come sempre Marco Picchi, Cinzia Sant'Angeli, benvenuti come sempre, state con noi come sempre. Allora, ci siamo perché adesso andiamo a parlare della partita della nazionale. Dai, ritorniamo, creiamo l'atmosfera un attimo, poi andremo a affrontare anche gli altri temi. Ci siamo, ci avviciniamo sempre di più a questo match contro la Spagna, cara Cinzia.
E abbiamo gli ospiti. Mancano poche ore.
Mancano poche ore, dai, andiamo a parlare
diamo
un po' con i nostri
ospiti. Benvenuto
ad
Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Buongiorno a tutti.
Sei
buongiorno.
Carico stasera per stasera, Antonio? Sei carico? Sei
io
pronto?
Io devo mangiare ora, guarda, perché qui siamo un'ora indietro, siamo proprio staccati a Wembley.
Però è leggero,
carichi, perché a parte il tempo che fa veramente, lo posso dire, fa cacare.
Ecco, ce l'hanno detto.
Vai.
Ce l'hanno detto.
E quindi è un po' freschino, ha piovuto ieri fino a un'ora fa, però insomma.
C'è un'atmosfera triste, vero, lì a Londra.
No,
dobbiamo arrivare noi a portare
la tifosi, 60.000 oggi.
No, atmosfera dico di tempo, di clima, cioè non proprio quello che ci abbiamo
detto. Clima sì, da ieri
bruttino. Qui invece fa un caldo che non ti dico. Allora, bene, dunque mi raccomando, mangia poco Antonio, perché di solito quando si fanno le cronache bisogna mangiare poco.
Solo un cheeseburger al pollo,
è una cosa leggerina proprio. Vabbè, allora andiamo a presentare anche l'altro.
Ma non deve giocare,
vabbè, ma sai, bisogna sempre leggeri,
stamani,
bravo.
Grande. Allora va benissimo, dai.
Diamo il benvenuto al direttore Paolo De Paolo.
Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao, ben trovati a voi. Un saluto da Antonio. Antonio, di quella
ciao,
che
ciao.
Lei ci hai detto sul tempo anche in diretta TV, mi raccomando.
sì, lo dico a tua voce, è normale. Siamo, non c'è faccia.
No, ti voglio sentire stasera dire che tempo, il tempo fa cagare.
Non lo dirà mai.
Grande Paolo. Allora, e poi c'è anche lui, è pronto? Ah, tra poco arriva anche un altro amico. Va bene, allora dai, creiamo un po' di questa atmosfera per questa partita. Dai, voglio sentire un po' il vostro pensiero. Insomma, si affrontano due squadre che fanno, no, del possesso
simili,
della palla,
sì.
Una delle cose che piace moltissimo. Sentite, qui già mettono l'inno, siamo carichi qua, cari miei. E poi ci sono dei piccoli giganti in mezzo al campo, Verratti, Barella da una parte, Koke, insomma, Pedri che piace tantissimo. Antonio,
due professori,
Jorginho, che è una cosa incredibile, no? Un giocatore straordinario. Che dici Antonio? Dai, proviamo a leggere questa partita, dai. Antonio, stai mangiando? Che sta a fare Antonio? Finì, caduta la linea. C'è il direttore, Paolo, ci sei tu, parti tu.
Paolo,
recuperiamo Antonio lì in quel di Wembley.
Guarda, una partita in cui le due squadre si specchiano un po', soprattutto diciamo per quanto riguarda la propensione offensiva, nel senso che alla fine, anche se diciamo il centrocampista di qualità ce l'hanno solo in Busquets, gli spagnoli, mentre noi lo abbiamo in due, che sono Jorginho e Verratti, comunque sono due squadre che offendono in cinque giocatori. Gli spagnoli hanno Olmo, Ferran Torres, hanno appunto Busquets, insomma hanno giocatori che comunque entrano nell'area. E secondo me è la stessa roba che fa l'Italia, anche se appunto con un centrocampo che può consentire delle diversificazioni, soprattutto sulle fasce oppure con inserimenti centrali. Secondo me sarà molto molto vissuta nella conquista del pallone, nella rapidità della conquista del pallone. Noi abbiamo una capacità difensiva, secondo me, superiore rispetto a quella spagnola.
Capacità difensiva, sottolinea De Paola, l'arma della nazionale italiana. Abbiamo ripreso Antonio? Antonio, quindi dai, una lettura di questa partita.
Sì, ci sono, mi sentite?
Sì.
Forte e chiaro, vai.
Sì, beh, noi in difesa, anche a livello del portiere, siamo nettamente superiori, questo la dice lunga. Ovviamente loro tengono molto più la squadra in ampiezza, noi cerchiamo di stringere soprattutto Insigne tra le linee, che è il nostro regista offensivo. E quindi, come diceva il direttore, sono d'accordo nel recupero palla per cercare poi. Noi dovremo sfruttare la loro difficoltà a livello difensivo. I due centrali sono forti fisicamente, impostano, però nella fase diciamo difensiva tralasciano qualcosa. Noi dovremmo essere bravi con a volte Chiesa, soprattutto Immobile, a sfilarsi dietro il difensore centrale con quelle palle filtranti, inserimenti di Barella, e poi speriamo che Emerson ritorni quello di un anno e mezzo fa, dove ha fatto molto bene prima che Spinazzola gli prendesse il posto, perché è molto importante diciamo l'aspetto anche del gioco sulle fasce, può arrivare al cross anche per Immobile, insomma, criticato, però credo che Mancini abbia, dal punto di vista psicologico, sempre avuto queste situazioni da valutare molto bene, perché insomma poi insomma abbiamo Belotti che non è al massimo, i ragazzini
quindi
ancora
fa bene
pronto,
a confermare
quindi...
Immobile Antonio?
Assolutamente sì, anche perché ripeto Belotti ha recuperato ma non è al massimo, anche lui quando è entrato non era, insomma Raspadori non si è visto proprio, poteva essere la partita anche con il Galles ma non si è visto poco, pochissimo, a meno che non faccia il finto 9 Bernardeschi, insomma non credo, insomma Immobile credo abbia proprio con queste squadre la capacità, che si chiudono meno delle altre, di avere questa opportunità proprio in queste palle filtranti nel cercare di aggirare i difensori. E poi mi auguro anche molto nella creatività di Verratti, che insomma quando ha la capacità insomma di inventare, di creare insieme a Insigne, noi abbiamo qualcosina in più secondo me. Sugli esterni loro hanno Ferran Torres e Dani Olmo che oggi sostituisce Sanabria, ma insomma noi lì stiamo bene. Ma
sì, dobbiamo fare attenzione Antonio.
Sì.
Dobbiamo fare attenzione sì. A Pedri secondo me, perché sì. Quello che ha corso sì, beh, più di tutti in questo europeo e può andare da qualunque parte, poi è un ragazzino sì. A gamba, a molta volontà,
poco come noi, no? Diciamo esatto. Pedri, Verratti, Barella, Coche e Busquets con Giorginio. Loro in centrocampo diciamo siamo quasi agli stessi livelli, però insomma loro visti dati
abbiamo
sono
più
una
qualità
squadra
con Verratti. Con Verratti abbiamo più qualità.
Secondo me sì.
Capello
secondo
dice sì. Pedri sarà uno dei migliori al mondo. Quindi siamo avvisati. L'ho detto Capello.
E poi è giovane.
C'è, guarda chi c'è, lo vediamo. Vedi,
eccolo,
lui, lo vediamo, lo sentiamo.
Enzo Bucchioni.
Ciao Enzo.
A tutti, bentrovati, buon pomeriggio, un grande piacere.
È anche nostro, Enzo. Dai, un tuo commento sulla partita. Stiamo un po' raccontandola con analizzandola con De Paola
ciao,
Di Gennaro. Enzo, vai.
La mia sulla non ho sì, capito
sì.
Male.
Sì, sulla partita, su quello che insomma che possono essere i nostri punti di forza, proviamo un po' a leggere.
Sentivo l'analisi di Antonio, condivisibile al 100% naturalmente. Deve essere una gara di grandissima intensità, ecco, in più l'Italia deve mettere questo, perché secondo me la Spagna ha dei momenti in cui ragiona troppo, non fa quel tiki-taka famoso in velocità, fa un tiki-taka un po' sterile, ecco, in quei momenti lì noi dobbiamo essere aggressivi, intensi, andare a recuperare la palla e ripartire, questo è l'arma che io mi giocherei, la differenza può farla questo tipo di atteggiamento, poi siamo più forti a centrocampo secondo me complessivamente, è la prima volta negli ultimi 15 anni che analizzando la partita
ci presentiamo
ti dici, non
solo
ce la puoi fare, questo è logico, ma sei anche favorito dal pronostico perché complessivamente sei in un periodo migliore, hai espresso un calcio migliore, hai anche degli interpreti a livello di squadra, cioè hai una squadra che complessivamente ti dà affidamento, anche quando l'abbiamo battuta la Spagna, penso al 2016, eravamo quelli inferiori che provavano l'impresa, stasera no, c'è tutto un qualcosa che ti porta a dire vado lì con la tranquillità della squadra forte che sì, sa di avere un avversario importante, però non è più quello di una volta.
Senti, voglio chiedere una cosa, sempre sul discorso.
Nel 2016 vi ricordate che noi aspettavamo e ripartivamo?
Sì.
Ripartiamo, esatto. Nel 2016 diceva Enzo, ci ricordiamo il gol di Giaccherino, grande rilancio di Bonucci, e può essere anche questo un'arma stasera.
Di aspettare e ripartire.
Però non è proprio il
può
gioco.
Essere Barella e anche lo stesso Immobile, questo è sventagliato perché
no,
loro ovviamente...
No, puoi aspettare anche più alto, cioè non mi aspetto una difesa bassa, però
sì,
nel
sì,
senso
no.
Che appena perdono palla loro devi ripartire negli spazi, questo è il gioco che deve funzionare.
Appunto.
Mancini
dobbiamo toglierci noi... lo schiaffo storico della finale persa nel 2012 da Brandelli, quello lì è l'ultima diciamo sconfitta cocente a un europeo, quindi una semifinale per giocare,
lì cercavamo di giocare, nel 2012 avevamo quasi una squadra così, giocavamo a rombo, un centrocampo più diciamo di qualità, cercando appunto di fare la partita, e poi ovviamente nel 2012 c'era una squadra differente, la Spagna, credo che questa sia inferiore, anche se è un processo di anche loro di rinnovamento, noi come diceva Enzo a centrocampo siamo più forti, però queste situazioni, il nostro calcio è fatto anche di queste verticalizzazioni, insomma non dobbiamo...
Ma eravamo forti quella finale di
dicevi Enzo, scusa?
eravamo stracotti in quella finale del 2012.
Forse diciamo si è affidato a quel gruppo non cambiando nulla, l'abbiamo pagato un po' nell'ultima partita. Tra l'altro mancherà, ahimè purtroppo, un giocatore che è stato fondamentale, da molti definito come il migliore esterno,
Spinazzola.
E noi qui abbiamo delle immagini, oggi si è operato, uscito dalla clinica in Finlandia, vediamo un po' mentre siamo così con voi, ve le raccontiamo anche a beneficio di chi ci sta.
Il problema è il recupero. Perché per gli infortuni che ha avuto, il crociato a livello muscolare e quel tendine è un problema
è lungo,
ancora più serio.
Sentiamo un po' l'uscita, sì. Guarda, aspetta un attimo questa immagine, l'uscita dalla clinica di ecco, abbiamo anche un po' di audio. Vediamo, sentiamo.
Ciao.
Spinazzola che saluta con le stampelle e con la parte diciamo della gamba ingessata.
Dai un messaggio per i tuoi compagni questa sera, Italia-Spagna.
No, io l'ho mandato.
Al rientro dalla Finlandia.
L'ho mandato in privato.
Al rientro, insomma, dall'operazione, ecco, mando un messaggio in privato ai compagni, quindi mancherà lui. Dicevi, Antonio, del recupero. Ieri abbiamo avuto la testimonianza di Brambati, che ha avuto lo stesso infortunio. Ci ha raccontato un po' tutto, anche quello che è stata la sensazione, il dolore, tutto quello che comporta la rottura del tendine. Ha detto: io ci ho messo 8 mesi, stiamo parlando però della metà degli anni 90.
Sì, infatti, altri tempi.
Sì, però lui ha avuto infortuni anche importanti, il povero Spinazzola, perché c'è sia crociato con menisco, operato, è stato fermo quasi un anno, che poi gli ha comportato varie problematiche a livello muscolare. Quindi si parlava proprio qui con gli addetti ai lavori che la problematica sarà questo recupero, che è lungo, però fatto in maniera insomma abbastanza particolare, perché appunto per gli infortuni che ha avuto in precedenza. Però insomma oggi con le tecniche, poi questo illuminare finlandese credo sia gli abbia dato insomma buone prospettive, insomma ce l'auguriamo tutti, perché per lui, per la Roma, poi insomma anche se andiamo a vedere per la squadra di club, Mourinho sicuramente affidava molto a un esterno che insomma in questo europeo sarà.
Beh, è una Roma, Paolo, che deve pensare poi anche a quella posizione, adesso avendo perso un giocatore così che era molto, molto utile a Mourinho.
Insomma, una volta che si sarà, come dire, abbattuto il fumo della presentazione di Mourinho, devono fare qualche cosa sul fronte del mercato, perché va benissimo, per carità, l'arrivo di Mourinho. Roma sugli scudi anche rispetto a Milano, perché comunque Mourinho e Sarri rappresentano realmente una risposta a Milano anche molto forte e interessante. Però ecco, sul fronte del mercato, oltre a Spinazzola, poi bisogna vedere un pochettino come rinforzare la squadra. Non metto le mani avanti, non so cosa faranno, però al momento mi aspetto, ecco, che a Mourinho corrisponda anche un mercato adeguato.
Beh, lui ha detto che si aspetta regali, è stato abbastanza chiaro, Paolo.
Portiere, difensore centrale, centrocampista, attaccante.
Si aspetta qualche regalo dalla proprietà.
Ma sai, io questa domanda me la son posta. Comunque lui, sono 2 mesi che è stato annunciato.
Sì, 2 mesi, esatto.
In 2 mesi già la Roma si poteva muovere fronte mercato.
Ma
e non l'ha fatto. Capisco che è difficile. Ditemi perché
chi
c'è l'Europa.
Si è mosso sul mercato.
No, infatti,
faccio
però
questa domanda.
Paradossalmente, se lo fai prima dell'europeo è meglio.
Però
dopo i prezzi magari possono cambiare. E io comunque vi volevo dire una cosa, tanto un po' abbiamo dedicato anche noi la puntata a Raffaella Carrà, Marco, perché Italia-Spagna omaggeranno Raffaella Carrà nel riscaldamento, risuonerà A far l'amore comincia tu. Bellissimo,
bene,
siamo molto contenti.
Bene così. Enzo, vengo da te, se puoi aggiungere qualcosa anche sul discorso che aveva accennato, sfiorato lo stesso Paolo, no? Riguardante un po' quello che è il mercato, perché non si è mosso nessuno complessivamente, no?
Ma non mi meraviglio, non c'è una lira, come si diceva in una frase fatta, è la verità, la drammatica verità. E cosa stanno aspettando le società? Magari quelle più grosse che hanno rose enormi potranno mettere in vendita qualcuno a un prezzo più ragionevole? È possibile, pensa al Chelsea quanti giocatori ha. Anche il Chelsea è vero che ha alle spalle un magnate, però i conti valgono per tutti. E quante ce ne sono in giro? E quindi una Roma, io credo che stia aspettando questo. Magari ti capita un'occasione, non ora, ma più avanti va il mercato. L'occasione ad alto livello, perché immagino farà una squadra importante. Non vai ora a chiedere un giocatore che ti sparano delle cifre. Ma poi in assoluto non si muove nessuno, perché perché i conti sono diventati preponderanti. Ora devi guardare il bilancio, ma pensate alla Juventus, 400 milioni di ricapitalizzazione, in che situazione è? Abbiamo sorvolato, perché ci interessa ovviamente di più il lato sportivo e anche alla gente, ai tifosi interessa quello, noi abbiamo sorvolato su un dato drammatico nel nostro campionato. Noi parliamo sempre dell'Inter, ma ben 6 squadre hanno chiesto la dilazione del pagamento degli stipendi. Cioè, ti rendi conto a che livello siamo dal punto di vista economico nella stragrande maggioranza della società? E poi l'ha detto Agnelli l'altro giorno, in che situazione versa il calcio mondiale. E come fai a fare mercato? Bisogna aspettare, bisogna fare degli scambi, prestiti, e si vive di questo.
Ho la sensazione, Paolo, che i grandi colpi siano stati proprio sulle panchine. Come dire, prendiamo gli allenatori bravi, adesso lavorate un po', vediamo quello che succede, qualche occasione, qualche scambio, però insomma non vi aspettate grandi cose.
Non vi aspettate fuochi d'artificio.
Questo l'avevamo un po', come dire, presentito qualche tempo fa, no? Avevamo detto che più o meno era quello il fumo di presentazione, però è anche la sostanza, perché in effetti non c'è molto dietro. Quello che mi ha sorpreso più di tutti in un momento come questo è proprio la vivacità invece di un solo club, cioè della Juventus, perché è vero che spende, ma ha la capacità di spendere e la volontà di investire ancora sul calcio. Cioè, un aumento di capitale che non si è mai visto nella storia del calcio, perché 300 più 400 sono 700 milioni, beh, vuol dire che loro investono, cioè hanno voglia di investire, sì per ripianare, diciamo, il passivo di 350 milioni, ma anche perché poi con pagamenti dilazionati puoi permetterti ancora un paio di acquisti di un certo livello, secondo me. Quindi la Juventus è quella, è l'unica finora che ha risposto alla crisi pazzesca che c'è sul mercato. Le altre fanno fatica. Io non le vedo queste reazioni da parte degli altri.
Sei d'accordo, Enzo, e poi Antonio?
Assolutamente sì. La Juventus cosa dimostra? Dimostra l'attaccamento, anche al di là dei soldi che pesano tutti, anche alla Juve, alle aziende che ha. Qui c'è una famiglia dietro, l'ultima delle grandi famiglie che ha legato il suo nome a una società. Credo che abbia pesato moltissimo anche questo aspetto, se volete, sentimentale, perché la situazione economica era drammatica, da dire signori arrangiatevi come hanno fatto altro, metto in vendita tutto. Invece lì i soldi l'azienda ce l'ha, l'ha rimessi per poter garantire anche il quotidiano, quello che dicevo prima, gli stipendi, un minimo di azione sul mercato, e altrimenti se non avessi fatto così, con 400 milioni quasi di buco, come fai?
Cherubini ha detto non faremo un mercato attivo, però Cherubini ha detto non faremo un mercato attivo ma vigile, vediamo, altrimenti siamo già competitivi.
Che vuol dire questo? Se capita un'occasione lo facciamo, se c'è uno scambio importante, oppure facciamo delle operazioni alla chiesa, quello che cercano di fare con Locatelli, cioè ti diamo un affitto per un anno e poi cominciamo a pagare l'anno dopo, in 3 anni, 4, e purtroppo la realtà è questa.
Chi è che ti stava dicendo qualcosa?
Devono ridurre gli ingaggi, ma devono ridurre gli ingaggi, perché i costi di alcuni giocatori ci possono stare, sono gli ingaggi di altri calciatori che non erano e non sono all'altezza, e quelli che incidono, poi
non sono più sostenibili.
Poi, c'è un ingaggio che è pesante,
è stata la mazzata finale, ma le problematiche c'erano prima.
C'è un ingaggio che è pesante,
basta vedere anche il Milan, Tonali si sta riducendo lo stipendio, perché a Tonali uno di 20 anni che va al Milan, gli fai 5 anni di contratto a cifre importanti, non rende, è normale che non è.
Ma non si può ridurre tutto l'ingaggio Ronaldo, scusa.
Ma io ho avuto lì, insomma,
non è il problema Ronaldo, ma non è il problema di uno, sono quelli che altri giocatori che sono alla Juve, i Rabiot, i Ramsey, che guadagnano troppo per quello che fanno.
Rabiot 7,5, una roba incredibile.
Sì, poi ci sono le commissioni che hanno avuto cioè tutta una serie di situazioni che devono ovviamente rimettere in piedi, ma non soltanto la Juve, come hai detto tu, ma tanto
ma per carità, siamo andati mi sembra che sia un male comune, no?
Domenica l'ha detto, no? Dopo la Superlega, Domenica disse tutti guardano i ricavi ma i costi non li guarda nessuno. Sono ancora in attivo, vedi l'Atalanta.
Dicevi Paolo, stavi aggiungendo una cosa?
No, dicevo che oltretutto il tema degli ingaggi sarà un tema che coinvolgerà tutti. Guardate quello che succederà a Napoli per Insigne.
Sì.
Sicuramente lì si prospetta, come dire, una resa dei conti quasi. Cioè l'ha annunciato De Laurentiis, ha risposto anche il procuratore Pisacane, che credo insomma sarà una partita a scacchi, perché dalla parte del Napoli è stata chiaramente manifestata l'intenzione di una spalmatura e altro che aumento, una spalmatura di quello che c'è per qualche anno in più. Da parte del Napoli, cioè da parte del giocatore, bisognerà vedere come risponderà. Se comunque ci sarà sempre un Paris Saint-Germain che a fronte di un'offerta di 8 milioni te ne offre 12 per un portiere, è là che il gioco salta. C'è il Paris Saint-Germain, il Manchester City e il Chelsea che alterano il mercato, il gioco salta per tutti. Questo è il problema.
E infatti la palla va rimandata a Ceferin, che fa molti dei discorsi, ma poi al lato pratico le riforme attese per salvare, qui non si tratta più di programmare il futuro, si tratta di salvare il calcio. Le riforme che si aspettano e si aspettano da anni non stanno ancora arrivando, forse non arriveranno mai, si vive alla giornata. È questo che dobbiamo chiedere all'UEFA, di intervenire fortemente per fermare chi spende troppo, chi sbilancia da una parte, e dare delle regole uguali per tutti. Potrebbe essere quella del monte ingaggi, una, l'abbiamo detto tante volte, non lo fanno, è il momento di farlo.
Va bene, va bene, va bene. Senti Antonio, nel salutarti, io poi rimango ancora un altro po' con...
Io sto dalla parte di Maldini, come dissi l'altra volta, tutta la vita.
Sì.
Bravissimo, bravissimo, anche io assolutamente d'accordo. Quella
no, perché è stato criticato, arriva uno che detta delle regole come una volta, no, allora viene criticato perché? Ma scusa, Donnarumma da 6 a 8, mi sembra una cifra non congrua di più. Per l'età che ha 22 anni, che sarà e diventerà tra i più forti al mondo.
Sì, però te ritrovi zero in cassa, così potevi pensarci un po' prima.
Ho capito, ma per vedere quando gli hanno offerto prima, tutte le situazioni ovviamente contrattuali che non si può sapere. È ovvio, arrivare a zero può essere...
Io penso che quando si arriva con un giocatore così...
Ma tanto era già stabilito il contratto precedente.
Che trattativa c'è stata anche negli anni, ovviamente, che voleva rinnovare il contratto.
Io non so se è colpa di Maldini, merito di Maldini, questo non lo so perché non sto dentro, però quando arrivi a perdere un giocatore così giovane, un patrimonio tecnico ed economico a zero, beh, io dico qualche responsabilità.
Bisogna vedere, Marco, prima nella trattativa, prima di 2-3 anni fa, come era stata, però, diciamo, messa sul piatto.
Però ripeto, non la ritengo una genialata, ecco, sì, ok, eticamente tutto quello che volete, però ti ritrovi zero in cassa, cioè, quindi una genialata con Donnarumma non mi sembra, ecco. Dico...
Però sono 4 anni, Marco, io insisto su questa questione, sono 4 anni che il signor Donnarumma si è legato al signor Raiola e ogni anno ha giocato sempre all'aumento dell'ingaggio. Ora c'è il rinnovo da fare e sul rinnovo ha raddoppiato. Allora, cioè, sinceramente, ma questo è un ricatto, ma diciamo le cose come stanno. Cioè, non è che una società può stare a queste cose e dice, però ci potevano pensare. No, perché io non ti do 12 milioni.
No, però Paolo, quando arrivi all'ultimo così è perso il giocatore.
Ma ti dico,
guarda, giorni fa abbiamo avuto
lo vendi prima?
No,
lo doveva vendere prima?
Ma certo che lo dovevi vendere prima, certo. Cioè, tanto la situazione la sai come va, cioè vendi prima, incassi qualcosa in meno, ma vendi prima e non prendi zero. Cioè, allora, giorni fa abbiamo avuto un direttore sportivo, un direttore sportivo che è Perinetti, insomma, qualcosa più di personalmente lo sa. Lui ha detto, quando si arriva a questa situazione, metti in conto che il giocatore l'hai perso, punto. Perché non arrivi all'ultimo, l'hai perso, sì, l'hai perso. Cioè, fai un tentativo, ma è perso.
Comunque, Marco, credo che
si faccia la maglia.
Scorsa il Milan avesse apparecchiato la cessione a qualche squadra, io sono convinto che Raiola avrebbe detto di no. Non avrebbe accettato il trasferimento perché lui aveva già in testa di fare questa operazione.
Sì, ma sicuramente. Va bene, saremo un po' a vedere. Antonio, nel salutarti, mi scegli un uomo partita dell'Italia e poi ti saluto.
Nuovo partita dell'Italia?
Sì, chi è?
Immobile.
Immobile, dai, facciamo un in bocca al Immobile, dai. Va bene. Grazie Antonio, buon lavoro per stasera.
Voi,
ti ascoltiamo, ciao.
Ciao Antonio.
Paolo e Enzo, facciamo una pausa e torniamo subito. Ci sono un po' di cose da affrontare sugli allenatori. Dai, tra l'altro è stato presentato anche da Persa, Juric, insomma, abbiamo un po' di foto anche che ci stanno mandando. Torniamo tra pochissimo.